Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era conosciuto, e secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore.
La prima lettura che abbiamo ascoltato questa mattina ci ha portato nell'anno 444 prima di Gesù. Siamo in Israele, popolo eletto, è stato vinto in battaglia, portato in esilio per 100 anni quasi, e quando si è in esilio probabilmente non c'è neppure il tempo di conoscere la parola del Signore. Ma finalmente un re più illuminato degli altri li lascia tornare a Gerusalemme, trovano la città distrutta e, scavando nelle macerie per ricostruire, un bel giorno ritrovano i rotoli della legge. Voi sapete che non c'erano libri, erano papiri o pelle d'animali su cui veniva scritta la parola di Dio. E qualcuno prima della distruzione ebbe la fortunata idea di nascondere questi rotoli e dopo quasi 100 anni li ritrovano. Immaginatevi la festa. Ecco, la prima lettura ci descrive questo momento, un popolo commosso, dice che piangevano sentendolo, perché erano nati in esilio, non sapevano assolutamente nulla di quello che era avvenuto nel passato. E allora il sacerdote solennemente fa leggere pezzo per pezzo, spiegandolo alla gente. Ecco, questa prima lettura ci prepara a capire meglio il brano del Vangelo di oggi. Siamo a Nazaret. Gesù, dopo, pensate, 30 anni di silenzio con la sua mamma e suo papà, probabilmente lavorava da falegname come suo papà, e decide di entrare nella vita pubblica con la forza dello Spirito Santo. E ricordate, 2 domeniche fa l'abbiamo visto al Giordano, viene battezzato, e in quel momento avviene un fatto veramente straordinario che ci rivela il nostro battesimo, perché una voce dice: tu sei il mio figlio. Anche a ciascuno di noi il Signore, quel giorno del nostro battesimo, ha detto la stessa parola: tu sei mio figlio. E noi gli rispondiamo con gioia: tu sei il nostro papà. quando diciamo il Padre nostro, noi diciamo proprio così, ci fidiamo di te, sei il nostro papà. Poi domenica scorsa Gesù l'abbiamo incontrato a una festa di nozze nel paesetto che si chiama Cana, e lì c'è un miracolo molto importante, che non è quello del passaggio dell'acqua a vino, sì, anche quello, ma è soprattutto il momento in cui Gesù rivela davvero la sua divinità agli apostoli, e Maria, la sua mamma, ci dà quella parola che rimane una guida anche per tutti noi: fate quello che vi dirà. Allora Gesù a questo punto è ormai uscito allo scoperto e torna al suo paese, e la gente a questo punto ha gli occhi tutti su di lui, si aspetta cose grandi. È sabato. Al sabato gli ebrei ancora oggi vanno alla sinagoga, ascoltano la parola di Dio. La sinagoga di Nazareth doveva essere una camera di circa 7-8 metri di lunghezza e altrettanti di larghezza, non di più. Non era un grande paese Nazareth, c'erano tutti gli uomini, assolutamente tutti. Dietro, in fondo, con delle grate di separazione, le donne che volevano, non erano obbligate le donne, purtroppo non erano neanche molto apprezzate. E quindi questo gruppo di compaesani chiede a Gesù di leggere la parola di Dio. Avete sentito anche stamattina leggere così bene le letture, no? È molto bello. Ecco, allora Gesù si alza e notate il Vangelo di Luca. I primi versetti sono, direi, un biglietto di presentazione. Chi è Luca? Luca non era dei dodici, non ha visto Gesù in persona, si è convertito dopo, però probabilmente era un medico ed era uno che ha studiato molto bene, perché scrive un Vangelo molto bello, e quindi dice che lui ha cercato con molta meticolosità i fatti che sono avvenuti direttamente dalla bocca dei testimoni oculari, quindi dagli apostoli, e ce li racconta non per fare un raccontino, ma perché vuole dare una base solida, credibile alla nostra fede. E dopo racconta appunto questo episodio, sembra di vedere una scena da film, perché dice che Gesù si alzò, gli diedero il rotolo. Immaginiamo, Gesù apre questo rotolo e cerca un brano molto preciso, profeta Isaia, 800 anni avanti Cristo, e legge pochissime righe di questo profeta Isaia, che noi abbiamo sentito leggere adesso nel Vangelo. Poi, terminata la lettura, arrotola di nuovo quel, non so se era un rotolo di papiro, di pelle, e lo restituisce all'inserviente. E Luca aggiunge, poi si sedette, e il fatto che Gesù si sieda è un gesto di autorità, cioè i veri maestri stanno seduti sullo sgabello, sulla cattedra, come fa il vescovo in cattedrale, per ammaestrare. E poi dice una parola molto importante. Allora, proviamo a riflettere sulle cose che ha letto Gesù dal profeta Isaia, perché io penso che ci riguardino. Dice il Vangelo, dal libro del profeta Isaia, Gesù ha preso queste parole: lo Spirito del Signore è sopra di me. Lo Spirito Santo presente, e io oso dire la Trinità presente, lui è la seconda persona della Trinità, lo Spirito nel suo cuore, il Padre che gli ha dato il messaggio. Notate, lo Spirito Santo è anche su di noi dal giorno del nostro battesimo e rinvigorito in ogni celebrazione sacramentale. Noi siamo pieni di Spirito Santo, e dice che con la forza dello Spirito, dice, mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare un lieto annuncio. Quindi la gioia, lieto annuncio, un Dio che vuol presentarsi col volto sorridente alle sue creature. A quali creature? Ai poveri. Oh, interessante. Noi normalmente in un'assemblea ci rivolgiamo per primi alle persone autorevoli. No, Gesù dice, il lieto annuncio comincia dagli ultimi, da chi non ha più speranza, da chi purtroppo nella vita, nelle situazioni, si è trovato in una situazione disperata. Bene, questi sono i privilegiati, a loro mi rivolgo e porto loro un lieto annuncio. E poi aggiunge, mi rivolgo ai prigionieri e annuncio la liberazione, ma non solo quelli che sono nelle carceri. Prigioniero è chiunque di noi è schiavo di un vizio. Riflettiamo, ognuno di noi ha veramente questa prigione da cui cerchiamo di liberarsi anche con l'aiuto del sacramento della riconciliazione. Cosa annuncia ai prigionieri? La liberazione. Notate tutta la positività di questo annuncio. Ai ciechi, ecco, la categoria dei ciechi in quell'epoca era particolarmente, direi, disgraziata, perché ovviamente non avevano previdenze sociali o assistenza e quindi erano in balia delle persone che li accompagnavano. E allora Gesù dice che i ciechi finalmente potranno vedere con chiarezza, ma non parla della cecità fisica, sta dicendo che l'uomo che perde l'orizzonte e non sa più quali sono le scelte del bene e del male, ha bisogno davvero di una luce che solo Dio gli può dare. Voglio andare su un esempio concreto. Come società italiana, come società mondiale, stiamo approfondendo il tema della famiglia, ma è chiaro che ci può essere una luce molto particolare per chi ha la gioia di accogliere la rivelazione del Signore, che ci parla di un progetto sulla famiglia che è voluto da Dio. Ed è altrettanto evidente che chi invece attinge le scelte, le motivazioni delle scelte in altre fonti, può arrivare a volere delle cose totalmente diverse. Allora, in una ricerca di rispetto profondo, noi cerchiamo di rispettare i diritti di tutte le persone, ma come credenti riaffermiamo con molta forza la luce che ci è stata data dal Signore nello scegliere il progetto che Dio ha sull'uomo, sulla donna, sulla famiglia, sulla procreazione, su questo nucleo, questa cellula fondamentale della società che è la famiglia. Per cui pregheremo anche durante questa Eucaristia perché questa luce che viene da Lui possa entrare davvero nei nostri cuori e vincere la nostra cecità. Ma c'è ancora una parola da parte del profeta Isaia. Dice che è venuto a rimettere in libertà gli oppressi. Oppresso è quella persona che ha un padrone sopra di sé che lo opprime. E guardate che a volte il padrone non è fisicamente quello che dirige un'azienda. Il padrone è uno che purtroppo tiene stretta nella sua mano la tua vita e ti obbliga a fare delle scelte che tu non condividi. Bene o male ci siamo dentro un po' tutti, a partire da chi ci governa, da chi ci amministra localmente. Questo dover fare delle cose, vi faccio un esempio anche qui molto concreto, il nostro lavoro per il 50%, diciamo il risultato del nostro lavoro, il cosiddetto guadagno, per il 50% è deciso che venga speso da qualcun altro e non da noi. Ditemi se questa non è un'oppressione. E infine, ecco, questa è una parola bella del profeta Isaia, ma anche per noi, che dice: sono venuto a proclamare l'anno di grazia del Signore. Papa Francesco è venuto a proclamare l'anno della misericordia, un anno in cui il volto di Dio che io devo guardare, a cui mi devo ispirare, non è certamente il volto di un giudice, non è certamente il volto di un legislatore, è il volto di un papà misericordioso che vuole la pienezza della nostra vita. Vedete, in queste parole di Isaia, che Gesù ha fatte sue, Gesù sta dandoci il suo progetto, perché si è incarnato, per portare gioia all'uomo, liberandolo da tutto quello che gli impedisce di realizzare la propria esistenza. A questo punto Gesù chiude il rotolo, si siede e poi aggiunge la parola più importante del Vangelo di stamattina, perché dice, notatelo, oggi si è compiuta questa parola. Non dice fra qualche anno, forse, nel futuro, oggi. Lui, Gesù, è l'oggi. È in Lui che questa parola finalmente è diventata storia. Il Dio che vuole la liberazione dell'uomo, che vuole dare la vista ai ciechi, che vuole liberare i prigionieri, che vuole consolare i poveri, è qui presente in mezzo a noi. E pensate, anche noi possiamo dire oggi, anche qui in questa celebrazione eucaristica. Però, lasciatemelo dire, è meno importante la celebrazione eucaristica rispetto a quelle quattro cose che Gesù ha detto: consolare i poveri, dare la vista ai ciechi, liberare i prigionieri, liberare chi è oppresso. Allora l'anno santo della misericordia, per prima cosa, non si svolge in chiesa, si svolge a casa nostra, dove noi dobbiamo vivere veramente la misericordia. E guardate che lo stiamo vivendo, non è una cosa difficile. Pensate con quanto amore noi siamo stati accolti quando siamo nati. Non sapevamo mangiare, camminare, parlare, qualcuno ce l'ha insegnato, e poi ci hanno mandato anche a imparare cose più belle, una professione, un lavoro, una dignità umana, una capacità di amarci, una capacità di procreare figli. Che bello! Quindi la misericordia è ogni gesto d'amore che noi compiamo nella nostra vita quotidiana, e questi gesti sono il vero culto di Dio. Noi fra poco metteremo qui sull'altare pane e vino. Bene, sono un simbolo. Qui noi mettiamo la nostra vita, noi mettiamo quei 6 giorni in cui voi a casa vostra avete vissuto, chi a scuola, chi al lavoro, chi in altri impegni, o chi magari, ringraziando il Signore, si riposa negli ultimi anni di vita. Tutto quello che noi abbiamo fatto, che spero sia amore, misericordia, aiuto vicendevole, perdono, solidarietà, ecco, a quel punto possiamo metterli sull'altare e dare culto a Dio, perché Dio è dalla parte dell'uomo e della sua dignità. C'è una parola bella nella scrittura che dice la gloria di Dio, cioè quello che veramente riempie il cuore di Dio, è l'uomo vivente. Ogni volta che io faccio vivere una persona, anche col mio sorriso, col mio aiuto, anche con quel gesto di pace che ci scambieremo tra poco, l'uomo vivente è l'unica ambizione che ha Dio nei nostri confronti. Allora capite l'anno della misericordia come un anno in cui rimettiamo al primo posto l'amore fraterno, vicendevole fra di noi, alimentato certamente dalla parola, alimentato dai sacramenti, ma non confiniamo la nostra religiosità in un'ora di chiesa domenicale. Quello è il momento bellissimo in cui ci ritroviamo a lodare il Signore e a rifornirci, a fare il pieno della parola, il pieno dei sacramenti, ma il bello della vita cristiana, dove so che Gesù è con me e mi affida il compito di vivere come vivrebbe Lui al mio posto, è proprio la mia vita quotidiana. Allora continuiamo la nostra celebrazione eucaristica ringraziando il Signore di questa parola che oggi ci ha dato e chiedendogli che trasformi il nostro povero cuore in un cuore misericordioso come il suo.